Buonasera a tutti, Massimo Montens in diretta con voi per una diretta importante al quale diamo seguito, poi faremo anche un podcast con due interviste, provo, nel senso aiutato anche dai consigli degli amici della redazione e poi anche con le persone che mi appresto a chiamare per le interviste. Parlo ovviamente di questo anniversario, insomma ne stanno parlando tutti i media ovviamente, e noi anche in parte, io come Radio Città Aperta con i miei colleghi della redazione, stiamo cercando di ricostruire un filo logico che ci fa tornare indietro a 100 anni fa, quel 21 gennaio ormai imminente del 1921-2021. Sono 100 anni da questa storica evento in cui nel 17° congresso del Partito Socialista ebbe vita quella che viene chiamata la scissione di Livorno, e dalla quale nacque appunto il Partito Comunista d'Italia, nel senso che all'inizio si chiamava così. Ovviamente all'epoca i protagonisti furono Amedeo Bordiga, fra gli altri ovviamente anche quell'Antonio Gramsci che scrisse quella mozione sull'ordine nuovo, che in quei giorni poi dalla sezione del torinese del Partito Socialista poi fu presa per essere ribadita al congresso appunto del Partito Socialista. Ho dovuto cambiare sigla in corsa perché sapete che da qualche settimana stiamo andando di Purple, ma ho recuperato il grande amico Johnny Cera con Bird City, visto che abbiamo qualche problema tecnico in regia per quanto riguarda lo streaming, quindi il buon CD ci sta sempre. Prima di procedere anche con la telefonata e chiamare subito il direttore della Cineteca di Bologna, poi che così ve l'anticipo, come avevo scritto nei post con i quali è stato recuperato un documento molto importante, un documento proprio che registra e ha registrato voci e immagini di quel congresso in quel famoso teatro a Bologna, il Teatro Goldoni a Bologna, quindi un documento veramente importante, parliamo di 100 anni fa davvero. Quindi il direttore della Cineteca di Bologna ci racconterà assolutamente come è avvenuto questo recupero, come Gianluca Farinelli, il direttore, quindi Gianluca Farinelli, ci ricorderà che cosa è successo e perché si è riusciti anche, e grazie a chi, a recuperare queste immagini veramente particolari, insomma da film Super 8 dell'epoca. Però ovviamente era doveroso anche oggi dare un saluto, perché ieri notte è morto Emanuele Macaluso, quindi parliamo di sinistra, parliamo di comunismo, sembra che lo abbia veramente fatto apposta la vigilia di questo anniversario. Emanuele Macaluso, storico dirigente del Partito Comunista, fra i primi a essere iscritto, prima ancora del fascismo, in maniera anche quasi clandestina, al Partito Comunista, lui di Caltanissetta, e colui che viene anche accusato di far parte di quella corrente migliorista, e che disse qualche parola importante, che ora ascoltiamo, qualche tempo fa, da Diego Bianchi a Propaganda Life. Ascoltiamoci le sue parole di questo grande dirigente della sinistra italiana, anche grande giornalista e grande però e attento conoscitore dell'animo umano della sinistra e anche della politica in generale.
Lucido e con tanta memoria soprattutto. Allora, Emanuele Macaluso, quadro dirigente, guardo tutta la storia del PC. Fino a dove hai fatto il dirigente? Fino a quale evoluzione del partito?
Sono entrato nel PC nel 1941, clandestinamente.
In clandestinità?
Poi ho fatto il dirigente della Camera del Lavoro di Caltanissetta, la mia città. Nel 1947 avevo 23 anni. Ho fatto il segretario regionale della CGIL dopo Portella della Ginestra. Io ho fatto il primo comizio dopo Portella a Portella della Ginestra. E sono stato segretario della CGIL, sono stato alla CGIL 12 anni. Dopodiché ho fatto il segretario regionale del PC. Nel 59 sono stato eletto nella direzione nazionale del PC.
Segretario?
Segretario Togliatti. E io entrai nella segreteria del partito con Togliatti, io sono l'ultimo, dopo che è morto anche in Greo, sono l'ultimo ad essere stato nella segreteria del partito con Togliatti segretario. Segreteria che c'era Togliatti, Longo, Amendola, Paietta, Alicata, Berlinguer, io, Natta. segreteria
era una specie di dream team, era. Guarda, c'è Marco emozionato, guarda lì. Marco, se già, io pure sono già commossi, posso pure quasi spegnere la telecamera. Dopodiché, quindi ti sei fatto tutte le segreterie a seguire?
Sì, me le sono fatte tutte. Sì.
Longo, Berlinguer.
Sono stato con la segreteria con Longo, con Berlinguer. Io considero che il PC finisce con Berlinguer, guarda. Benissimo che l'ultimo segretario è stato Occhetto.
Natta, Occhetto.
Lui fece la svolta, PDS, eccetera. Ma il PC, PC, finisce con Berlinguer.
Dopo le parole che avete ascoltato e registrato l'intervista andata in onda sulla 7 di Emanuele Macaluso, io saluto il direttore della Cineteca di Bologna, dottor Gianluca Farinelli. C'è il direttore? Mi ascolta, mi sente?
Sì.
Perfetto. Benvenuto a Radio Città Aperta, la ringraziamo per l'intervento. Stavo dicendo agli ascoltatori,
grazie a voi.
Agli ascoltatori che è stato doveroso anche mandare un attimo così una delle ultime interviste alle quali Emanuele Macaluso, che ci ha lasciato
che bello.
24 ore fa, insomma, circa, certo. Come ricordava lui, uno degli ultimi, diciamo, comunisti viventi, in senso, uno anche dirigente del PC, ma anche giornalista e attento conoscitore soprattutto della politica italiana, no? Pronto? Sì, no. Direttore? Pronto, direttore? Mi sente, direttore? Pronto? Direttore? Proviamo a risentire adesso, proviamo a richiamarlo, adesso non sento in l'audio del direttore, proviamo subito a richiamarlo un attimo. Pronto? Pronto, direttore? Thank you.
se non parlavo lei non la sentivo. No, ma lei non mi sentiva? Non mi sentiva? Ah, vabbè, mi proviamo. Adesso riprovo dal telefono fisso, vabbè, vediamo un attimo.
Pronto?
Sì, pronti. Eccoci.
Riproviamo con il direttore, ripeto, Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna. Vediamo adesso, direttore, se riusciamo a sentirci. Pronto?
Sì.
Ecco, vediamo. Allora, stavo dicendo, dopo l'omaggio a Macaluso, stavo ricordando che era un dirigente del PC, quindi anche, non so, un suo pensiero riguardo a questo personaggio, attento conoscitore della politica italiana, che ci ha lasciato 24 ore fa.
Beh, sì, è scomparso una delle grandi figure, una delle grandi figure che aveva saputo mantenere un discorso sempre attento, sempre preciso e sempre come dire, con la capacità sempre di
ecco. Pronto, direttore? Mi sente? No, ci sono sicuramente problemi di segnale dalle sue parti, adesso non so, dobbiamo necessariamente, come si fa in regia, ascoltiamoci uno dei pezzi, insomma, che riguarda il panorama della musica italiana, che ci siamo preparati, che mi sono preparato e che riguarda, insomma, i tanti artisti che comunque hanno cantato la politica nelle loro maniere, anche in maniera, diciamo, equidistante rispetto a obbligatoriamente un cantatoriato invece fortemente impegnato. In questo caso parlo di Guccini, che mi sente, direttore?
Sa che invece dovremmo avere,
ecco, direttore, ma come abbiamo perso una parte del suo discorso, ma lei come è posizionato? Sta in un punto a casa dove magari è più ascoltabile telefonicamente, perché in alcuni momenti...
Ma sì, io sono a casa e sono fermo in un punto, non mi sto muovendo.
No, dico, è il punto dove prende meglio, insomma, perché purtroppo sappiamo che
sì,
i telefonini...
Sì.
Perfetto, no, perché adesso la sentiamo bene, però poco fa una parte è andata via. Allora cerchiamo di utilizzare meglio anche il suo contributo. Quindi dopo quello che ci ha raccontato anche di Macaluso, che in parte purtroppo abbiamo perso, però insomma sicuramente è un grande personaggio, io mi sono permesso di chiamare il suo ufficio stampa e quindi di chiederle il suo intervento, perché effettivamente questo documento che grazie alla Cineteca di Bologna avete, e delle, insomma, delle persone che in qualche maniera hanno recuperato a suo tempo le immagini e i documenti, avete messo online, insomma, qualcosa di incredibile, cioè 100 anni fa un filmino Super 8 dove si vedono i protagonisti del congresso di Livorno.
Sì, effettivamente è un documento stupefacente, ecco, ricordo il mio professore di storia che diceva sarebbe fantastico poter avere un'intervista a Napoleone o a Garibaldi, un'intervista filmata, diceva. Ecco, questo documento è un po' così, ecco, mai avremmo pensato che nel 1921 il Partito Socialista producesse un documentario sul congresso di Livorno, perché quel congresso che tutti si attendevano avrebbe portato alla nascita del Partito Comunista, ma tutti si attendevano una vittoria molto forte dei comunisti, cosa che invece... non andò esattamente così, nel senso che solo una parte della scissione coinvolse non la maggioranza del partito ma solo una parte. Ecco, quel congresso che comunque vide la nascita del Partito Comunista d'Italia, di quel congresso c'erano delle fotografie, ci sono tanti resoconti, tanti approfondimenti storici, ma oggi scopriamo che esiste anche un documentario fatto all'epoca con gli strumenti dell'epoca, che non erano certamente quelli che oggi abbiamo a disposizione. Ma anche la cosa secondo me più sorprendente è che chi ha realizzato quel documentario si è posto il problema di come fare a raccontare un congresso nel quale convivono varie tesi contrapposte, che arrivano poi a scontri molto molto duri, ma come fare a raccontare tutto questo con un cinema che all'epoca era muto, cioè che non aveva l'uso della parola, e che in questo momento è in corso il dibattito al Senato e possiamo ascoltare le varie posizioni. Quindi immaginiamo invece un cineasta che nel 1921 deve raccontare le varie posizioni.
Eccola che la stiamo perdendo. Eccola, direttore. Mi sembra veramente paradossale, quindi, che stiamo, che poi lui ovviamente non se ne accorge di perdere il segnale. Ascoltiamoci un pezzo di Guccini intanto.
Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione.
C'è Turati e molti altri, Terracini e molti altri, e poi alla fine il documentario non ci dice che c'è stata una scissione, ma il documentario si conclude dicendo: beh, insomma, speriamo in una riunificazione futura, ecco, speriamo che nel futuro questo pensiero socialista possa riconvogliare verso un futuro diverso, e vediamo una bandiera rossa, vediamo un orizzonte, un sole sull'orizzonte, e quindi ecco. Sì. Il problema è che poi invece di lì a un anno ci sarebbe stato il fascismo, ci sarebbero stati 20 anni tragicissimi, però ecco, questo documento di mezz'ora è veramente, veramente prezioso, anche perché vediamo i volti di questi eroi, e vediamo anche come il congresso socialista di Livorno fosse il congresso del maggior partito italiano dell'epoca, perché l'elezione del 19 avevano sancito uno straordinario successo elettorale del Partito Socialista, delle sue varie anime, che aveva raggiunto più del 32%, quindi che aveva la maggioranza relativa in Parlamento. Quindi si capisce da questo documento quanto il Partito Socialista fosse un grande partito con grandi figure.
Direttore, lei, perfetto, io me lo sono visto in effetti stanotte e interpreto perfettamente quello che sta dicendo lei. Infatti mi incuriosiva questo fatto che, e quindi lei già ci ha risposto anche su una parte, anche questa volta anche abbiamo perso delle sue parole, però ossia che mentre vanno in onda anche tutti, diciamo, l'entrata dei personaggi dentro il Teatro Goldoni, appunto, dove ebbe luogo l'evento, vediamo, no, le didascalie, quindi le scritte che ci ricordano chi fossero questi personaggi, che chiaramente vengono praticamente ripresi con una specie di Super 8 che fa pensare veramente ai film muti, come dice lei, di Charlie Chaplin o quelli, insomma, dell'inizio secolo. E quindi è un documento effettivamente particolare, anche perché se non si avessero anche queste interpretazioni scritte, magari soprattutto per persone che non ricordano neanche quei fatti storici, non avresti la possibilità di recuperare anche la memoria di quanto è successo. E quindi c'è anche la curiosità, no, di vedere come questi personaggi vestivano, come si atteggiavano in questa situazione particolare, anche per loro, perché si vedono delle facce che si fermano, no, con grande curiosità, nel momento in cui il cameraman li sta riprendendo. Quindi il documento è anche proprio dal punto di vista cinematografico un evento particolare, che lo è stato anche per i protagonisti. Oggi, per fare un salto ad oggi, no? Dopo, visto che ormai questo anniversario viene insomma commemorato dappertutto, in un momento in cui si può dire una certa sinistra non c'è più, ecco, qual è il suo pensiero, visto che insomma parliamo con Bologna, pure con una città, una, no, di quelle città che veniva definita rossa da sempre, l'Emilia Romagna, insomma Bologna, che ci dite voi da lì? Pronto, direttore? Mi sente, direttore? Direttore? Insomma, è una difficoltà anche collegarsi con Bologna, una serata con una grande tecnologia e grandi... Vediamo se il direttore lo possiamo recuperare, almeno per salutarlo.
Invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere? I primi anni del secolo, macchinista, ferroviere. I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti, sembrava il treno anch'esso un mito di progresso lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, e l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite, sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. A un'altra grande forza spiegava allora le sue ali, parole che dicevano gli uomini son tutti uguali. E contro i re ai tiranni scoppiava nella via la bomba proletaria e illuminava l'aria.
Allora proviamo anche per salutare il direttore, a vedere se la domanda che le ho fatto, mi sente direttore?
Sì, la sento.
Dopo il suo racconto anche appassionato di questo, che è un filmato, come abbiamo detto, storico e particolare, io dicevo, le stavo chiedendo, poi purtroppo è andata via la linea, che avendolo visto anch'io stanotte, mi è sembrato anche molto particolare vedere, quindi anche da questo punto di vista secondo me è speciale questo filmato, i volti, no, dei protagonisti, che anche loro sorpresi di questa novità, cioè di essere filmati, quindi si fermano davanti all'entrata appunto del teatro, che dove poi ebbe luogo il congresso. Quindi anche da questo punto di vista, non so se lei è d'accordo, è un evento vedere, no, questi personaggi politici che però rispetto a quelli di oggi avevano una grandissima novità di fronte.
Sì, è verissimo. Io credo che questo, se non è il primo documentario, il più antico documentario mai realizzato su un congresso politico che cerca di dare parola ai vari partecipanti, poco ci manca, ecco, nel senso che era una grammatica assolutamente ancora non esistente nel 1921, ecco, soprattutto quest'idea di voler rappresentare attraverso il cinema muto, varie posizioni diverse. E poi sì, c'è la novità di vedere la macchina da presa che ferma i vari relatori, tra l'altro la macchina da presa che non era un Super 8, era proprio un 35 mm professionale, però non aveva ancora la possibilità di entrare in un teatro poco illuminato e fare le riprese all'interno del teatro, e quindi sfruttano questa idea. Era gennaio, ma c'era il sole e tutti hanno dei grandi cappotti e dei grandi cappelli, però evidentemente erano giornate di sole, e e cineasti fermano i relatori proprio all'ingresso del teatro e scattano come se fosse una fotografia, invece una fotografia in movimento è un piccolo film, e quindi vediamo i volti di queste persone, ecco, il giovane Terracini, giovanissimo,
infatti,
o Bombacci,
cappello,
ecco, Bombacci, sì. Bombacci che aveva questa faccia da eroe di Dostoevskij, quale poi in effetti fu, poi ebbe una vita politica assolutamente pericolata e morì a Dongo, ucciso dai partigiani.
Una presidente donna, no? Del congresso,
la presidente donna argentina.
1900, stiamo parlando del 1921.
Mi sfugge il nome, e che era una donna straordinaria, ecco. Che fu tra le prime a parlare di divorzio, a parlare delle grandi battaglie poi femminili del
Novecento. Dove lo possono vedere, ecco, i nostri ascoltatori, direttore, questo filmato? No? Perché chiaramente
filmato fa parte della proposta che come Cineteca abbiamo reso disponibile sulla piattaforma con un abbonamento ed è disponibile, ci si accede o attraverso il sito della Cineteca o attraverso il sito di MyMovies, che è la piattaforma che ci accoglie.
Quindi il titolo di questo filmato, così per farlo anche cercare dagli ascoltatori, era Voci... io mi sto dimenticando il titolo perché mi sono confuso con adesso stavo pensando alla presidentessa, perché mi ha messo pure a me la curiosità, perché stanotte l'ho vista, dettava proprio le linee del congresso in maniera molto attenta, e poi come ricordava lei, 1921 è veramente qualcosa di particolare, insomma, una donna con quel ruolo e anche con quella determinazione, insomma, quindi anche la novità di almeno ovviamente per noi, che purtroppo ancora abbiamo poche donne e non lasciamo ancora il ruolo alla donna, insomma, per poter stare nei luoghi di potere in maniera appropriata. Ne parlavo appunto con l'ufficio stampa, quindi a parte MyMovies si può accedere anche dalla piattaforma della Cineteca.
Sì, esattamente, attraverso il sito della Cineteca si accede alla programmazione, e poi dalla programmazione appunto a questo progetto che si chiama Il Cinema Ritrovato Fuori Sala, che è una proposta che facciamo in questo periodo in cui le sale cinematografiche purtroppo sono chiuse, sì. Abbiamo aperto i nostri archivi e sulla piattaforma c'era una proposta di 20 titoli straordinari. Tra l'altro in questi giorni è l'anniversario, sono i 100 anni del congresso di Livorno, ma sono anche i 100 anni del Monello di Chaplin, che abbiamo restaurato e che è sempre disponibile su questa piattaforma, e sono proprio oggi i 100 anni di Federico Fellini, i 101 anni, scusate, 101 di anni. Federico Fellini, e anche in omaggio a Fellini abbiamo messo su una forma il primo film di cui lui si ricorda, che è un film muto che si chiama Macistea all'inferno, un film divertentissimo, dove lui dice, tra l'altro Fellini racconta: io forse tutta la vita ho sempre e solo voluto fare questo film. Ed è un film assurdo, incredibile, perché è un film del 1926 dove sembra di essere un film di Fellini.
È incredibile. Uomini e voci dal Congresso Socialista di Livorno. Direttore, l'ultima battuta che le faccio. Oggi, 100 anni dopo, perché sono anche 30 anni... diciamo dallo scioglimento del Partito Comunista e la trasformazione nel Partito Democratico della Sinistra, la svolta della Bolognina con Occhetto e poi di fatto nuove scissioni, è un po' una storia, no, di divisioni continue questa a sinistra. Lei, con un pensiero da Bologna, la città da sempre, anche se sappiamo che ultimamente ha avuto anche un'esperienza, diciamo, di destra, però fra le regioni rosse, si ricordava nei giorni scorsi, certamente l'Emilia Romagna e la Toscana, se vogliamo ci possiamo mettere anche l'Umbria e le Marche, sono le regioni che da sempre sono state, no, le partecipi di governi, soprattutto quindi regionali e comunali di sinistra, e Bologna in questa ha incarnato, no, un unicum. Che cosa gli viene da dire lei, anche per il lavoro che ha fatto?
La Cineteca di Bologna è nata da un'idea nel 1962, di un giovanissimo assessore alla cultura. Oggi è normale avere degli assessori alla cultura, ma nel 1962
no,
non esisteva questa figura, e anzi fu il primo assessore alla cultura di un comune italiano, al comune di Bologna, ed era un giovane assessore, un giovane storico, e si chiamava Renato Zangheri.
Che poi
divenne nel 72 sindaco di Bologna, e poi la Cineteca divenne un istituto comunale, e poi ha avuto la sua vita. Ma in questi giorni, ecco, sembra che così la necessità a dividersi sia il leitmotiv della sinistra. E rileggendo anche le pagine del congresso di Livorno, e sapendo che poi l'anno dopo il problema non sarebbero stati i riformisti o i massimalisti, ma l'anno dopo il problema sarebbe stato il nascente partito fascista, guardando la storia, credo che varrebbe la pena che la sinistra imparasse a non dividersi più, ecco, imparasse a gestire i personalismi e a credere di più nelle idee, nella possibilità che le idee si possano incontrare e che le idee siano dei motori di unione e non di divisione. Ecco, questo sarebbe, quindi, credo, il grande vero insegnamento di questi 100 anni.
Quindi sostanzialmente d'accordo con quello che ha scritto nel suo libro Ezio Mauro, che ha detto è una patologia questa delle divisioni a sinistra, perché invece
è la vera patologia, e in fondo è una delle grandi differenze tra la sinistra e la destra, ecco.
Perché per esempio adesso, poco dopo di lei, interverrà in diretta anche la professoressa Rita De Petra, che ha curato il libro Livorno 1921 per la rivista Left, Il tormento di una nascita. Loro, diciamo, considero loro che fanno parte ancora dello zoccolo duro, diciamo, di una sinistra ancora esistente, non sono tanto d'accordo, e me lo dicevano oggi prima dell'intervista, con questa visione di Ezio Mauro, e quindi sul fatto che tutte queste divisioni siano patologiche. Loro dicono sono sempre stati oggetto di complessi ragionamenti e anche sofferenze personali, e quindi
no, ma non c'è dubbio che queste divisioni sono il risultato di grandi battaglie e di grandi sofferenze personali e di grandi veramente fatiche e sconfitte personali. Il problema però è che questa incapacità della sinistra, o comunque questa capacità della sinistra di dividersi, fa sì che poi tanti discorsi vengano interrotti e non possono essere portati avanti. Ecco, questa litigiosità della sinistra, anch'io faccio fatica a non definirla una sorta di patologia.
Direttore, noi la ringraziamo tanto anche per questo intervento, anche per averci raccontato veramente una cosa particolare, che non ha appunto soltanto un'estrazione politica, ovviamente, perché racconta la storia di vari partiti, dal socialista, come ricordava lei, che in quel momento era un partito che aveva raggiunto addirittura la maggioranza relativa, e tanti uomini che non solo in quel momento fecero la storia del Partito Socialista e poi di quello comunista, ma fecero anche poi la storia di una nuova Italia repubblicana dopo il fascismo, anche perché si ricordava anche nelle vostre pagine che comunque il Partito Comunista nascente, che è appena nato, fra altre cose, appunto alla vigilia del periodo fascista, poi fu uno di quelli che riuscì in maniera migliore a resistere anche in maniera clandestina, perché poi sappiamo che il fascismo mise fuori legge praticamente tutto, qualsiasi forma democratica di espressione, proprio grazie a questa esperienza di uomini e del popolo, che in qualche maniera riuscì da collante, no? Che poi ebbe origine poi durante la guerra, la resistenza, ecco, al fenomeno partigiano e quello che poi portò finalmente al 48 e alla Costituzione, perché Umberto Terracini, lo ricordava lei, poi è fra i padri fondatori, insomma, di questa Repubblica Democratica. Direttore? Direttore? No, l'abbiamo perso di nuovo, non è possibile. Direttore? Mi sente? Mi sente, direttore?
Ringrazio, sì, la sì. Ringrazio molto dello spazio che ci avete concesso per parlare di questo materiale così particolare.
Molto particolare, infatti quello nel saluto stavo dicendo quello, è un documento particolare che oltre ad essere un documento storico però ci ricorda veramente che cosa sono stati quelli che poi i personaggi che sono stati anche i padri fondatori di questa Repubblica.
Sì, guardi, ne approfitto per dire un'ultima cosa,
assolutamente.
Se non cade la linea.
No.
Sempre sulla stessa piattaforma che si chiama, ripeto, Il Cinema Ritrovato Fuori Sala e che è ospitato da My Movies, proprio in occasione di questo centenario abbiamo voluto aggiungere un altro film che è un documentario molto particolare che si chiama Il Fare Politica, che è stato realizzato da un cineasta belga che per 25 anni ha seguito quattro giovani comunisti lavorare all'interno di una sezione in provincia di Firenze. È un documento abbastanza, un documento veramente molto interessante perché racconta molto bene quegli anni della fine, se si vuole, del crepuscolo del Partito Comunista. E quindi ecco, ci sembrava un bel programma mettere un documentario come quello di cui abbiamo parlato, che è l'inizio del Partito Comunista, e mettere un documentario invece sulla fine, sul crepuscolo del Partito Comunista.
1991. Direttore, va bene, allora la ringrazio tanto e invitiamo gli ascoltatori anche della Città Aperta ad andare sul vostro sito, partendo anche da quello della Cineteca di Bologna, per arrivare appunto a questa pagina del Cinema Ritrovato, perché in effetti io l'ho vista e i documenti sono tanti e sono tutti di grande particolarità. E io che per esempio ho frequentato anche molto l'Istituto Luce, che è un altro archivio pazzesco di tutto ciò che è stato fatto in Italia, però queste cose ovviamente non si trovano, e quindi comunque è un bellissimo lavoro quello che avete fatto. La ringrazio ancora e grazie anche all'ufficio stampa del contatto, e rimarremo in contatto con voi, e quindi vi ringraziamo e vi auguriamo anche buon anno, visto che insomma è un anno, purtroppo ricordiamoci, cioè siamo in un anno pazzesco, no, dal punto di vista della pandemia. Arrivederci, direttore. Niente, questo, neanche la possibilità di salutare fino alla fine ci è stata consentita, però insomma il direttore l'abbiamo sentito e insomma, a noi va il suo saluto. Questa era la nota internazionale in versione italiana, ovviamente che prendeva spunto dall'internazionale comunista sovietica, quello che è poi stato anche l'inno del Partito Comunista per tanto tempo, insieme poi agli altri canti che hanno caratterizzato la storia della sinistra estrema in Italia, come appunto Bandiera Rossa e altri brani di questo tipo. E allora adesso proveremo anche a chiamare, sperando di avere maggior successo, ma sospetto, e di questo me ne scuso, che oggi siccome noi in radio abbiamo la linea Fastweb, quindi immagino che purtroppo Fastweb è legata anche all'energia elettrica, e quindi è un'utenza che ha queste caratteristiche, lo sapete, probabilmente si stanno facendo dei lavori e noi non siamo stati preavvisati, quindi sia la linea streaming ovviamente legata al segnale internet che abbiamo con loro, che guarda caso anche i telefoni, e questo ahimè è un grave problema. Non ci è mai capitato onestamente con questa frequenza, e quindi vuol dire che questa puntata è come se non andasse in onda, però facciamo in modo di quantomeno di concentrare tutto quello che è possibile per far intervenire le persone che volevamo, e poi vediamo che cosa farne anche quando questa si trasformerà in un podcast, per cercare di sintetizzare anche l'intervento e gli interventi sia del direttore Gianluca Farinelli della Cittadella di Bologna, che col quale è stato particolarmente difficile. Adesso vediamo anche con la professoressa Rita De Petra, che chiamerò subito, che ha scritto un libro, cioè ha curato l'edizione del libro Livorno 1921, Il tormento di una nascita, il libro uscito insieme alla rivista Left in questo mese di gennaio. 100 anni dopo il congresso di Livorno e la sinistra di oggi, ne parla Fabio Vander all'interno di tutta la prima parte, con anche la prefazione appunto di Rita De Petra, che parla di una cronaca di una scissione annunciata, ricorda appunto questo evento, il congresso di Livorno, nelle sue varie parti. Nella seconda parte di questo libro ovviamente poi invece ci sono gli interventi anche di noti professori anche dell'università, competenti in maniera sotto il profilo politico, economico, culturale, e che dicono la loro su quello che sono state appunto la storia anche delle scissioni a sinistra. E sentiamo anche che cosa ne pensa la professoressa di filosofia, Rita De Pedro. Intanto ci ascoltiamo il mitico, il grandissimo Giorgio Gaber, che insomma qualche dubbio anche a lui tanto tempo fa gli era venuto con quel grandissimo pezzo Destra e Sinistra. Giorgio Gaber.
Siamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I blue jeans che sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, il reggicazzo è più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra è trasparente, è evidente che sia un po' di destra. Mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia. È la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa, dove non si sa, dove non si sa. Io direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra. Quello un po' degli anni venti, un po' romano, è da stronzi oltre che di destra.
E ecco, allora accogliamo la professoressa Rita De Pedra con Giorgio Gaber. Buonasera professoressa e benvenuta a Radio Città Aperta.
Buonasera, grazie a voi per l'invito per parlare di questo nostro piccolo libro.
Beh sì, insomma.
1921, il tormento di una nascita.
Certo, anche perché insomma ce ne offrite voi la possibilità, visto che l'anniversario c'è, ne stanno parlando in tanti, però chiaramente voi con Left e grazie anche alla sua diciamo cura, appunto come si dice in questo senso, reale e concreto, ci racconta un po' questo libro, no? Come lei mi dice oggi, è spaccato in due.
Beh, più che spaccato in due, diciamo che affronta...
Era una provocazione legata alle scissioni.
affronta due argomenti, insomma. Diciamo che abbiamo seguito due filoni di ricerca. Uno era 1921 Livorno, quindi 100 anni, la scissione. Siccome questa è una scissione molto importante, il perché delle scissioni a sinistra, cioè perché la sinistra ha nella sua storia visto tante divisioni
tante
interne.
Divisioni, certo.
Ecco, questi sono stati. Dopodiché il libro ha questa conformazione. La prima parte, che è un po' l'analisi di quello che dicevo finora, e la seconda invece che sono quattro interviste a persone che hanno avuto un passato di sinistra, socialista, un comunista, uno che viene dal 68, Rifondazione Comunista, e nello specifico il professor Somaini, professor Cerchia, poi il senatore Giovanni Russo Spena e il professore Andrea Ventura, che è un economista. In questa seconda parte l'obiettivo fondamentale era l'espressione del vissuto di persone di sinistra di fronte alla situazione attuale, in cui in realtà una sinistra sembra non esserci, diciamo così.
Beh sì, poi prima di lei, insomma, oggi adesso io ancora non so come è finito il dibattito parlamentare, perché lo stavo ascoltando al Senato e non sono riuscito ad ascoltare le repliche di Conte alla fine, però mi è bastato sentire appunto Italia Viva, che comunque ha confermato, no, in sostanza, per venire all'attualità, questa non più coincidenza con il governo attuale, ammesso che il governo attuale possiamo chiamarlo un governo, diciamo, che ha qualche sembianza di sinistra.
Ma insomma, io ho delle perplessità in questo senso.
Ecco, non solo lei, però è in buona compagnia.
Ok, senta, però prima di andare avanti,
sì, mi dica.
Io mi permetto un po' di ricordare Emanuele Macaluso.
No, assolutamente, scusi, io l'abbiamo fatto all'inizio della trasmissione anche con il professore di Bologna della Cineteca, che ci ha portato appunto alla luce questo bellissimo documentario. Ovviamente io ho mandato un pezzo dell'ultima intervista che ha fatto a Propaganda Live. No, ma lei, che ovviamente invece magari è stata anche forse più vicina a lui, immagino che l'abbia anche conosciuto. Ci dica, ecco.
Ah, no, di Macaluso volevo ricordare una cosa che ci ha riguardato molto da vicino, cioè un'intervista del 2018,
sì,
in cui lui risponde alla domanda perché ci si separa a sinistra, ecco appunto. Quindi ricordarlo nello specifico.
Certo.
E lui individua due ragioni. La prima, dice, l'ambizione personale, quando l'ambizione personale prevale sulla necessità della collegialità e quindi trionfa il personalismo, e questo oggi, come giorno 19 gennaio 2021 a pennello, cioè trionfa il personalismo.
Sì.
E la seconda che lui individua, la seconda causa, è che il socialismo italiano è nato dall'anarchismo. E dice, c'è questa vena di anarchia, in realtà questo è vero alla fine dell'Ottocento, però lui va anche al di là della storia e dice che c'è questa tendenza anarchico-individualista nella sinistra. Ecco, noi certamente all'inizio del nostro lavoro l'intervista di Macaluso l'avevamo presente, però non ci siamo ovviamente accontentati, siamo andati molto oltre in questa
molto
ricerca.
Oltre. Certo. E quindi, sì. E quindi ecco, qual è la sintesi, per esempio, aggiungendo qualcosa a queste parole di Macaluso, che ricordiamo agli ascoltatori, purtroppo 24 ore fa circa ci ha lasciato, insomma, alla tenera età, se vogliamo, di 96 anni passati, però comunque quando abbiamo personaggi di questo tipo, perché non è stato solo un comunista e un dirigente del Partito Comunista, ma Macaluso soprattutto negli ultimi anni è stato anche un giornalista, se vogliamo, ma è stato un attento conoscitore e anche profondo, come dire, anche insegnante della nostra cultura politica italiana, proprio anche dalle parole che ci ha detto lei.
No, è stato un uomo di sinistra, senza dubbio. Poi ognuno ha fatto le proprie scelte dopo il 91,
certo, sì.
Quindi, però ha avuto sempre anche lui una sua coerenza di vita. Ecco, noi siamo andati, abbiamo messo l'accento sul Livorno, come abbiamo lavorato. Siamo un gruppo di non specialisti, ovviamente, e abbiamo lavorato facendo il focus sul Livorno, però con l'intento chiaro di andare a vedere che cosa realmente è accaduto, perché sa, leggendo i libri di storia si leggono tante cose. Per esempio Mosca l'ha voluto, l'ha chiesto, insomma ci sono tante interpretazioni, e quindi oppure l'attribuzione delle colpe, sono stati massimalisti, sono stati comunisti a voler la scissione, i riformisti, eccetera. Al di là di questo noi siamo andati e andate alla fonte. Per esempio il 17° congresso nazionale del Partito Socialista di Livorno del 21 lo abbiamo ricostruito dai resoconti stenografici, dall'Avanti del mese di gennaio, quindi attingendo direttamente, no, ai documenti,
storici, certo, i verbali anche del congresso, dalla mozione della sezione torinese fino a poi appunto tutto quello che si è svolto anche dopo, no?
Sì, anche prima, anche il congresso, i vari congressi dell'internazionale, perché c'è questo rapporto stretto con la terza internazionale, quella comunista, il Comintern,
certo.
Di cui il Partito Socialista aveva chiesto appunto di far parte. Questo da un lato. Dall'altro abbiamo cercato di fare una ricostruzione storica del dopoguerra, cioè del cosiddetto biennio rosso. Che cosa è veramente accaduto e se veramente quella era una fase rivoluzionaria o no. E quindi siamo andati a vedere soprattutto il rapporto tra il Partito Socialista e il sindacato e poi le lotte operaie che il più delle volte erano spontanee e quindi là abbiamo scoperto che molte volte era il sindacato o il Partito Socialista che le bloccava, quindi ci sono tantissime problematiche. L'altra cosa che ci ha intrigato moltissimo sono i personaggi, che ormai non conosciamo quasi più, insomma, a parte Turati o Bordiga o Gramsci, cui certo. Abbiamo riservato un capitolo a parte, insomma, ma ci sono tantissimi personaggi che sono un po' scomparsi dalla storia e quindi abbiamo dovuto familiarizzare con tutto questo mondo socialista che era diviso in tre anime in pratica, cioè i comunisti, i massimalisti e i riformisti, capire qual era la dinamica, chi voleva effettivamente la scissione e che tipo di scissione si voleva, perché in realtà i comunisti, almeno Gramsci, voleva una scissione, voleva che andassero via dal Partito Socialista i riformisti perché
certo.
Avevano snaturato questo partito, Bordiga no, per esempio, quindi anche la sinistra comunista aveva delle posizioni diversificate. Bordiga era un transigente, una persona molto settaria, diciamo, però lì è lui che prevale, però subito dopo certo. Sarà Gramsci a guidare il Partito Comunista d'Italia perché era una sezione dell'Internazionale e quindi verrà un po' cambiato. Mentre l'altra parte, che è quella vittoriosa nel congresso, soprattutto grazie all'abilità di Turati, cioè i massimalisti e i riformisti, subito dopo, l'anno dopo, si scindono anche loro, perché erano tre anime sostanzialmente con obiettivi molto diversi e quindi non saranno poi i tre partiti fondamentali della sinistra che ritroveremo anche nel dopoguerra. E quindi siamo andati a vedere cosa è accaduto e abbiamo scoperto un mondo effettivamente molto molto complesso. Per quanto riguarda lo scissionismo, abbiamo approfondito, per esempio tornando alla rivoluzione francese, quindi alla nascita moderna di un'idea socialista, e ai protagonisti di questo pensiero socialista lì, ma soprattutto nell'Ottocento. E abbiamo centrato un altro momento, un nodale, che è la Prima Internazionale e il rapporto con Marx. E abbiamo trovato una serie di posizioni molto complesse e molto diversificate. Quindi la nostra conclusione è che non è che ci siano le scissioni, ma che il pensiero di sinistra, in quanto si prefigura un ideale di società, lo immagina ognuno in maniera diversa, e quindi ineluttabilmente troviamo delle posizioni
diverse. E questa è la complessità di cui mi parlava lei oggi pomeriggio. Io intanto ricordo agli ascoltatori, siamo in diretta con la professoressa Rita De Petra, che mi fa piacere ricordare, come mi ha detto lei oggi, che è una professoressa di filosofia, e quindi per me è una grande cosa, perché secondo me la filosofia, insomma, è la base della nostra vita, del nostro pensiero. Ecco, con lei stiamo parlando, non solo non stiamo ricordando appunto gli eventi del congresso di Livorno, ma ci sta raccontando la professoressa che quello, diciamo, che c'è scritto in questo libro, che è stato edito dalla rivista Left, di cui lei ha curato l'edizione. Livorno 1121, il tormento di una nascita. Questo tormento, professoressa, se noi facciamo appunto, andiamo all'altra parte del libro, no? Quindi il secondo filo conduttore, come scrivete voi, che riguarda un po', se vogliamo, dopo l'89, insomma, quindi la fine comunque del mondo comunista in generale, quindi dal punto di vista totalitario nel mondo, la caduta del muro di Berlino e la svolta della Bolognina con Occhetto, che in qualche maniera decreta la fine, anche se lui chiaramente nelle ultime interviste ha sempre detto non è la fine del Partito Comunista, non è da attribuire a me, ma ovviamente a Stalin. Quindi ecco, che cosa possiamo dire anche nell'approfondimento di queste interviste che avete fatto voi? Cioè, perché le scissioni che ricorda lei prima erano sicuramente oggetto di questo tormento di cui scrivete, e anche dalla complessità di posizioni che però, se vogliamo, basta pensare che dopo il congresso di Livorno si entra nel fascismo, e che quindi poi, se pensiamo alla resistenza, hanno trovato anche un motivo poi di riunificazione, no? Perché c'era un nemico comune. Dopo il 91, oggi, e quindi oggi nel 2021, che cosa vuol dire ancora, secondo lei, essere di sinistra o incarnare un pensiero di sinistra, o anche un ideale che probabilmente, se pensiamo a Marx, l'ha citato lei, forse non è stato mai in qualche maniera del tutto interpretato dalla politica, no? E da ovviamente i governi che poi in qualche maniera si sono definiti di sinistra nel mondo.
Ma che sono un sacco di cose.
Troppe. Lo so, ma partiamo insomma dalla sinistra oggi, anche per dire ai giovani, cioè sapere se un giovane legge il suo libro, il vostro libro, un giovane che, ma proprio giovane, insomma, nato veramente negli anni 80-90, ovviamente non ne sa niente di 100 anni fa, e forse non sa neanche niente della sinistra, perché si è trovato, che ne so, col 5 Stelle, con Renzi, con la Lega di Salvini, quindi in un mondo politicuccio oggi dei nostri giorni, in cui forse ancora di più contano i personalismi, conta no, questa politica incarnata appunto dai leader, e però, compreso, se vogliamo, Berlusconi, che è entrato, e gli facciamo gli auguri di nuovo in ospedale, no, a oltre 80 anni, e ha fatto parte, insomma, di un ventennio pure lui particolare nella nostra storia, però i giovani oggi probabilmente, anche per riportarli a votare, perché non sappiamo neanche se gli va di andare a votare un giovane di 18 anni, di 20 anni, però se noi gli vogliamo ancora dire guarda che ha un senso forse, no, essere di sinistra o sentirsi di sinistra, perché se lei ascolta anche le interviste di Bertinotti di qualche tempo fa, che anche lui citavamo oggi pomeriggio con lei, lui ha detto che non bisognerebbe parlare di comunismo per almeno di 10 anni, cioè togliere questa parola dal vocabolario per fare in modo, diciamo, di rigenerare la sinistra.
Beh, se Bertinotti si vergogna del suo passato, io direi di no, che non c'è niente di cui avere vergogna, soprattutto per il Partito Comunista Italiano, non è che si è macchiato di gravi colpe, insomma, diciamocela. Io non è che sono iscritta a nessun partito, però obiettivamente Dico, poi c'è tutto il discorso della vera unità a sinistra, che lo diceva lei, è stata la Resistenza, però io andrei anche un po' oltre, perché anche la Costituente,
assolutamente, assolutamente,
e cioè, anche la nostra Costituzione è il frutto non solo di una unità a sinistra, ma di una unità più grande di tutte le forze democratiche.
Certo,
e
certo.
Questo ci dice che è possibile unire le forze democratiche.
Infatti.
Quando l'obiettivo, se noi riponiamo al centro della sinistra, obiettivi molto concreti. Se lei vede l'EFT di questa settimana,
sì, sì,
mi pare che rimetta al centro tutto quello che è per noi la sinistra. Cioè, parlare oggi di sinistra o di comunismo, lo spettro non si aggira più per l'Europa, mi pare. Insomma, perché non parlarne?
No, come in no? Fondo, per ricordare l'EFT, appunto, c'è una copertina in cui il rosso è un colore primario, non si può formare, e immagina se, e quindi questa bellissima copertina dove immagina se, e quindi tutte le cose che immagina effettivamente sono cose che possono vedere un'idea unificata, comunque un cappello comune della sinistra. Immagina se fosse introdotto il reddito universale, se ci fosse un sistema sanitario europeo, e pensiamo che negli Stati Uniti non c'è ancora un sistema sanitario statale, no? Probabilmente detto, ci ha provato Obama e in qualche maniera è fallito. Immaginiamo se l'8 per mille fosse in favore della scuola anziché della ricerca, e della ricerca pubblica anziché appunto della Chiesa Cattolica. E immagina se fossero sciolte le organizzazioni neofasciste e se fosse abolita la legge Bossi-Fini. E l'ultima che annuncia, ma ce ne sarebbero altre mille, se fosse approvata la legge sullo Jussoli, che è stato, diciamo, contrasti degli ultimi anni, e se il 2021, questo purtroppo è in corso, fosse davvero un anno diverso. Quindi, insomma, del resto...
Essere di sinistra per me significa fondamentalmente concepire un'umanità più umana, cioè una società a misura dell'uomo. Uomo,
Sì, sì, la sento, nel senso universale del termine, certo.
E quindi avere un sistema sanitario per tutti, pubblico, avere il lavoro, rimettere al centro il lavoro, perché il lavoro è stato enormemente dequalificato in questi ultimi 30 anni. Lei citava Berlusconi, anche grazie a lui che siamo in questa situazione attualmente, grazie a tutta una concezione liberistica della società che non ha niente di umano. Cioè, oggi noi non parliamo più della lotta di classe perché la fanno i padroni e la vincono, questo è il guaio. Non è che non ci sia lotta di classe, perché il lavoro è stato distrutto, le condizioni dei lavoratori sono di gran lunga peggiorate, pensi a tutti i precari.
No, no, ma io sono d'accordo assolutamente con lei, però professoressa, prendendo spunto anche dal suo bellissimo editoriale che c'è dentro l'EFT, e qui nelle prime dieci righe lei inserisce, e lo voglio dire perché 3, 4, 5, 6, 7, alla settima riga, perché per me è importante questo, parla di ambiente, ecco, siccome di ambiente veramente non se ne parla più, ovviamente adesso in questo momento prevale la pandemia, ci mancherebbe, prevale tutto, però ci siamo dimenticati ormai un anno e mezzo fa Greta Thunberg, no? Criticata da tutte le parti, se vogliamo, e quindi chi è che parla di ambiente? Diciamo, dovrebbe essere una delle cose principali di cui parlare nel mondo di oggi. Però non mi voleva sfuggire la domanda che le stavo facendo anche a proposito di questo, del suo editoriale. Forse queste, appunto, partivo dai ragazzi di oggi, no, dei giovani di oggi, cioè questa possibilità di fare fronte comune anche di fronte all'Europa. Lei parlava di lotte di classe, noi siamo molto contrastati, no? Anche la destra, l'Europa, ogni tanto fanno finta di sentirsi europei, però si smarcano da quello che invece dovrebbe essere la politica europea. Però onestamente dobbiamo riconoscere che questa Unione Europea, che è nata anche, insomma, zoppicando, certe tematiche non l'affronta. Lei parla di lotte di classe, quando ci abbiamo oggi forse chi governa di più nel mondo non sono neanche più le grandi lobby dei partiti, ma sono addirittura gli algoritmi di Amazon. Cioè, Abbiamo quindi il mondo governato da poche multinazionali che governano i social, la rete, e che addirittura oggi prevalgono forse sui grandi capitali economici di pochi anni fa. E quindi come ci facciamo a difendere questo punto di vista? Quando vediamo i giovani che vanno in bicicletta a fare le consegne di Amazon piuttosto che quelli di Uber, e lì non ci abbiamo nessun diritto, comunque non sono stati affrontati i diritti, e l'Europa su questo ancora non fa niente, non c'è un'unificazione fiscale, la politica su questo è carente, e parliamo di politica dalla Merkel in poi, quindi non mi permetto solo di criticare i politici italiani, ma parliamo anche di grandi politici. La Merkel si appresta adesso a lasciare la politica europea dopo 16 anni di predominio in Europa, e su questo non si è fatto niente.
Però lei confermerà quello che io adesso le dico, che l'Europa che è nata è l'Europa dei mercati, è l'Europa liberistica, non è l'Europa che i padri fondatori avevano immaginato, che Spinelli immaginava per rendere l'Europa in pace migliore. Loro hanno fatto un'Europa economica soltanto. Del resto è tutta la globalizzazione che pone al centro il mercato.
Quindi a un certo punto di vista la destra fa bene a dire che non dovremmo stare in questa Europa.
No, assolutamente. Noi dobbiamo stare in Europa con più forza da sinistra e portarla a essere anche un'Europa politica. Io sono europeista assolutamente. Cioè non è che siccome qualcosa non funziona noi la distruggiamo. Il discorso è di combattere all'interno e migliorarla, trasformarla. Cioè, quando in LEFT si dice pensate a un sistema sanitario europeo
certo,
che,
certo.
Che in questa pandemia ci avrebbe salvato sicuramente.
Sì, beh, anche su questo non c'è stata una reazione unificata, basta pensare che insomma appunto. Ci siamo divisi, no? la lotta con i contratti con le multinazionali farmaceutiche, insomma.
Ma anche che cosa fare all'inizio della pandemia.
Certo, sì,
noi
sì.
Non, di alcune nazioni non sappiamo nulla. Io so che in alcuni stati ex Unione Sovietica, per esempio, non si è fatto assolutamente nulla, e quindi chi è morto, chi è sopravvissuto, chi sopravvive, sopravvive. Ma questo non ha niente di umano,
No, quindi in questo caso sia, diciamo, lo stesso coro veniva dai paesi anglosassoni, l'Inghilterra e gli Stati Uniti.
Certo.
Beh, professoressa, non so che cosa. Sì, all'inizio siamo stati tutti impreparati e va bene da questo punto di vista, sì, però non solo dal punto di vista medico, ma sotto il profilo, come dice lei, politico e culturale, perché insomma fra altre cose non era un unico, ma noi stiamo parlando qua di 100 anni dal congresso di Livorno, ma questa pandemia, quindi il coronavirus, il Covid-19, è assolutamente da un certo punto di vista la brutta copia del virus che 100 anni fa colpì gli Stati Uniti d'America, in particolare, quindi parlo della spagnola, e quindi non è che eravamo impreparati. Io sono andato a ripescare un po' di settimane fa per un'altra diretta i documenti dell'epoca, quindi i giornali americani dell'epoca, che dicevano esattamente le stesse cose: la gente in piazza che buttava le mascherine dell'epoca, che erano fatte con dei pannetti caldi che si devono lavare poi dentro l'acqua bollente la notte, ma c'erano le stesse contestazioni. Quindi 100 anni fa negli Stati Uniti per la spagnola si contestavano le stesse iniziative, diciamo, di protezione medica e civile che si fanno oggi. Quindi questa impreparazione oggi della politica europea è, secondo me, più grave, visto che insomma 100 anni fa la spagnola ha visto un mondo, vedeva un mondo diverso, che non era attrezzato neanche dal punto di vista medico, della tecnologia e della comunicazione. Quindi secondo me è molto più grave quello che è successo in questi mesi.
Ma in realtà noi viviamo una fase di crisi delle conquiste operaie e popolari. Quindi abbiamo, come se fossimo tornati un attimo indietro,
perché
noi il welfare l'abbiamo perso. Cioè quanti diritti, quante garanzie abbiamo perso. Il movimento operaio non esiste più, però è stato un po' la colonna portante di tante conquiste. Perciò non va bene quello che dice Bertinotti di non usare la parola comunismo. O alcuni dicono anche che non va usata la parola sinistra. Ma chiamatelo come volete, allora però c'è tutta un'area di pensiero che il mondo così com'è non gli sta bene e lo vuole modificare in meglio, ridistribuendo anche il reddito, perché il reddito lo producono quelli che lavorano e non si capisce perché il profitto debba andare nelle mani di pochi, come diceva lei. Sostanzialmente è questo, perché vogliamo un mondo a misura d'uomo, con rapporti anche personali diversi, però se il mondo che ci circonda, questo è il messaggio ai giovani, se il mondo che ci circonda è così, è violento, è basato sul gretto arrivismo personale, sul farcela da soli, si possono vivere anche rapporti, voglio dire anche rapporti d'amore diversi.
Certo.
Io me lo chiedo, no? E lo chiedo a tutti. Allora, per avere una vita migliore, più profonda, più umana, ci tocca anche modificare la società in cui viviamo. Non è che siamo stati illuminati sulla via di Damasco.
No, certo, certo.
Quindi,
del resto lei parla di un sogno, e quindi quel sogno
io cito Marx.
Sì, un altro mondo è possibile. Un altro mondo è possibile.
Un altro mondo è possibile.
Anche nel 2021, quindi. Anche nel 2021.
Anche nel 2021. Tra l'altro, lei citava il fatto che nel 20 c'era stata la spagnola con milioni di morti e veniva chiamata spagnola perché i governanti la nascondevano e dicevano che c'era solo in Spagna, in pratica.
Sì.
E quindi anche noi abbiamo quest'altra similitudine.
Infatti.
Noi ci dobbiamo attrezzare, non possiamo pensare che in futuro non ci siano più pandemie. Poi lei parlava dei comportamenti che si ripetono, ma basta leggere La peste di Camus.
Infatti, sì, assolutamente.
I comportamenti umani non sono stati modificati, perché finché viviamo in un mondo basato sullo sfruttamento, non ci vuole citare Marx, dell'uomo sull'uomo, l'uomo non cambia. Quindi da un lato dobbiamo lottare per cambiare l'uomo e dall'altro lottare per cambiare, è doppia la lotta, la società.
Professoressa, è stato veramente un grande piacere averla con noi, anche perché mi ha consentito veramente di recuperare anche per gli ascoltatori queste cose che insomma sono documenti che adesso sono su questo libro, Livorno 1921, Il tormento di una nascita, ma vi invito veramente anche a leggere appunto Left, con anche l'editoriale appunto della professoressa Rita De Petra, che parla di questo sogno, ma soprattutto forse ci aiuta a ricordare appunto che un altro mondo è possibile tutti i giorni, perché poi io me lo ricordo anche quando si va in metro e vedo tutte le persone che anziché leggere un libro sedute stanno tutte guardando il telefonino, e lì purtroppo insomma parte la mia vena, diciamo, pessimistica, che mi fa da una parte capire che insomma tutti lavoriamo e oggi è diventato un mezzo importante di tecnologia, l'altra è che siamo un po' tutti rimbambiti, no? E c'è qualcuno forse che, come è sempre stato, gode del fatto che noi siamo rimbambiti, perché un uomo rimbambito chiaramente è un uomo che non vota, che non decide, che non pensa.
Vabbè, io in pratica lo dico che ci vuole un partito che si rivolga a questo 30+% che è deluso anche.
Sì,
quindi bisogna ricostruire dalle fondamenta.
Beh, del resto nel 2012, se lei ricorda, insomma, questa pazzesca vittoria del 5 Stelle, 25%, praticamente alla pari col Partito Democratico, questo 5 Stelle, un movimento che è un partito che non esisteva, rappresenta una protesta clamorosa che non, in questi termini e anche con questa velocità non c'era mai stata in Italia. Quindi un quarto della popolazione, diciamo almeno degli aventi diritto, di quelli con i quali sono andati al voto, hanno detto non ci riconosciamo più con i partiti tradizionali. Quindi poi possiamo pensare quello che vogliamo ai 5 Stelle, ma lì non era 5 Stelle, lì erano persone, io andavo in piazza a intervistare le persone, dico lei ha votato 5 Stelle, ma prima che votava? Votavo Partito Democratico, e lei che votava? Io votavo Alleanza Nazionale. Quindi c'erano persone in maniera assolutamente trasversale, deluse da tutto ciò che rappresenta la politica oggi, quindi non riconoscersi più negli ideali delle persone, anche nei bisogni delle persone.
Io non farei questa assimilazione, cioè
non
è la stessa cosa partiti e politica, farei una distinzione, perché la grande insoddisfazione della gente, la grande delusione è nei confronti degli uomini dei partiti, di quelli che hanno gestito i partiti non per il bene pubblico, per il bene comune, come diceva anche Macaluso, ma per gli interessi propri. Allora, però questa non può essere identificata con la politica, perché se io dico politica, allora condanno anche quella delle lotte partigiane, delle lotte operaie, perché la politica è anche la lotta non solo dei partiti, ma delle persone che resistono anche quotidianamente a questo mondo che non ci piace.
Certo,
poi,
certo,
capitolo di questi mezzi di comunicazione di massa che ci stanno stravolgendo, quello andrà studiato a parte. Un altro discorso, e anche lì
potremmo fare una puntata a parte, professoressa, magari sì. Su questo. Vabbè, noi la ringraziamo tanto e le auguriamo in bocca al lupo e anche buon anno sotto intanto il profilo della salute, perché è un anno che comunque ancora non è passato, quindi non è passata questa pandemia, e poi ovviamente dal punto di vista anche personale, umano, culturale, quindi le auguro ovviamente di trascorrere un buon 2021. Rimanga anche lei in contatto con la nostra realtà, perché pure noi stiamo facendo, quindi glielo comunico, un esercizio molto importante, perché il collettivo che in qualche maniera adesso sta sostenendo Radio Città Aperta non è più quello di Radio Città Aperta di tanto tempo fa, quindi siamo una trentina di persone che si sono autofinanziate, ci sono organizzate per portare avanti questa realtà alla quale teniamo molto, ed è per questo che comunque seguiamo poi sia dal punto di vista culturale, musicale e informativo tutto ciò che apprezziamo intorno a noi, come in questo caso la vostra redazione e il lavoro che avete fatto. Quindi grazie davvero e a risentirci.
Grazie a voi, grazie mille per l'ospitalità e arrivederci presto.
Grazie,
a risentirla. Buonasera, buon
grazie.
Anno anche a lei,
grazie.
Alla Vado Radio.
Grazie.
Arrivederci.
Come? Si era comunista? Mi piacciono le domande dirette, eh? Volete sapere se ero... No, finalmente, perché non ne parla più nessuno. Tutti fanno finta di niente, invece è giusto chiarirle queste cose, una volta per tutte. Oh, se ero comunista. In che senso? No, voglio dire... Qualcuno era comunista... perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche, poi lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché la storia è dalla nostra parte. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima, era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. qualcuno era comunista perché era la rivoluzione, oggi no. Domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato lotta di classe, cazzo. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava solo Rai 3. Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista malgrado si fosse il grande. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi democristiani incapaci e mafiosi. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcosa. Che sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché era disposto a cambiare ogni giorno, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì. Qualcuno era comunista perché con accanto a questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana, e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraversa ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era trappito. Due miserie in un corpo solo.
E questo era Giorgio Gaber, Massimo Montens vi lascia, una puntata travagliatissima, del resto dei 100 anni del racconto del comunismo con Fastweb che non ci dava ascolto oggi, non ci dava audizione, hanno rappresentato questo. Vi lascio, ci sentiamo e ci ascoltiamo da queste frequenze martedì prossimo, ora andrà in onda dopo gli spot e tutto quanto la replica di Speak Low di Danilo Baiotta, rimanete con noi e poi la solita sequenza organizzata dal grande art director Gianluca Polverari e company, e che vi faranno compagnia anche per tutta la notte. Quindi ancora buona serata da parte di Massimo Montens a tutti quanti voi.